Ben arrivate, ben arrivati. Iniziamo il nostro cammino di questa sera nella preghiera, in modo particolare, poiché questo intendo il brano di oggi, è a mio parere un brano pieno di grazia, e poi vedremo insieme il perché, vedremo se anche voi siete d'accordo. Appunto vorrei invocare colei che è piena di grazia. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre della Sapienza. Allora, ci ricordiamo velocemente il contesto. Due brani fa, dopo il ritorno dei dodici dalla loro missione, la folla segue i dodici, segue Gesù, la moltitudine che non si sa come sfamare, il grande segno della moltiplicazione dei pani. Come già dicevamo, il miracolo più eclatante di Gesù, raccontato cinque volte nei Vangeli, due in Marco. Questo grandissimo miracolo, ma subito, compiuto il miracolo, il Signore che costringe i suoi su una barca, voi andate, io congedo la folla viene congedata, Gesù va a pregare da solo sul monte. E abbiamo detto che questo probabilmente perché era un momento difficile. Come difficile? Ha avuto un grande successo, appunto per questo era un momento difficile. Finita la preghiera, Gesù vede i suoi affaticati nel remare, avevano il vento contro, va incontro loro, vuole oltrepassarli, ma nell'avvicinarsi ecco che viene visto e le grida, è un fantasma, è uno spettro. Quindi non era tanto il problema di uno che cammina sulle acque, di questa figura qui. E la chiusa, l'ultima riga del Vangelo della volta scorsa, che è una chiusa dell'Evangelista, Gesù non commenta, anzi Gesù è lì che dice coraggio, sono io, non temete, ma l'Evangelista molto duramente, Marco 6, versetto 52, dice non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. E ci siamo soffermati a lungo su questo punto, anche perché un po' tutta la sezione che affrontiamo è la sezione del pane. Ecco che sono tornati a riva e cosa succede? Succede che c'è di nuovo molta folla. E il brano, che fra un secondo leggo, ce la descrive. Attenzione perché sembra un brano che va via come l'acqua fresca, in realtà, ripeto, una grazia sottile lo attraversa dall'inizio alla fine, ma leggo il testo. Sono quattro versetti, il versetto 53, il 54, il 55 e il 56. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe. E accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là, dove giungeva, in villaggio, città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Ecco un brano che, letto così, velocemente, senza grande attenzione, passa via come uno dei tanti brani dove Gesù opera delle guarigioni. Ma noi non lo facciamo passare via, la lezione serve appunto a questo. Ci prendiamo del tempo e stiamo attenti, spesso magari con una biro in mano. E avendo una biro, la prima parola da sottolineare, pensando al Vangelo della volta scorsa, è la parola riconobbe. Scese dalla barca, la gente subito lo riconobbe. Il brano prima si parlava dei suoi che non l'avevano riconosciuto. E questo subito colpisce. Di nuovo questo problema tagliente del Vangelo, che i vicini fanno fatica, i suoi non l'hanno riconosciuto, si sono messi a gridare è un fantasma. Come può capitare anche a noi, anche con il nostro marito, la nostra moglie, i nostri figli, senti un rumore in casa, non sai, non ti ricordi che tua moglie e tuo marito sono i tuoi figli e tuo padre, tua madre, ti spaventi. E però ti viene detto, ma non ti spaventare, sono io. Ecco. Quindi i suoi non lo hanno riconosciuto, anzi l'hanno preso per uno spettro. La gente subito lo riconosce. Ecco, se ci fermassimo al versetto 53, dovremmo tenere però il giudizio aperto, perché riconoscere Gesù, certo, è una cosa positiva, ma non è detto. Abbiamo già incontrato anche i demoni che riconoscono Gesù. Io so che tu sei, adesso possiamo anche andarlo a prendere se vogliamo. Vi ricordate uno dei primi miracoli, quando c'era un paralitico nella sinagoga? Perché non l'ho cercato prima, eccolo qua, posseduto dunque, siamo, pensate, al capitolo 1, siamo al versetto 23, il primo miracolo, a un certo punto, versetto 23, allora un uomo che era nella sinagoga posseduto da uno spirito immondo si mise a gridare, che c'entri tu con noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci. Ecco, Gesù è riconosciuto, sanno che addirittura Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci. Io so che tu sei il santo di Dio, ma era il demone che parlava. Appunto, è un riconoscimento demoniaco questo qui della folla? No, non lo è affatto. È un riconoscimento molto positivo. Eppure, noi sappiamo che la folla può essere anche molto pericolosa. Ci ricordiamo, nella parabola del seminatore è descritta come ciò che soffoca Gesù, addirittura che gli impedisce di crescere. E abbiamo un episodio che ci è molto utile, qui facciamo una lezione soprattutto confrontando un pezzettino del capitolo 3, esattamente dal versetto 7 al versetto 12 che abbiamo fatto l'anno scorso, penso, e il brano di oggi. E notiamo anche i legami. Allora, al capitolo 3 Gesù si era appena scontrato con i farisei. Aveva guarito un uomo, gli aveva detto di mettersi nel mezzo, l'uomo con la mano inaridita, lui l'aveva disteso. I farisei subito escono con gli erodiani, tengono consiglio contro di lui per farlo morire. E lui dice, anzi l'Evangelista dice, Gesù è rattristato per la durezza dei loro cuori. Capitolo 3, versetto 5. E prima, appena prima, abbiamo avuto l'episodio dei discepoli che l'Evangelista dice non hanno riconosciuto Gesù perché il loro cuore era indurito. Finito quell'episodio, Gesù era stato quasi catturato dalla folla, ma in modo pericoloso. Ricordiamoci l'episodio, ve lo leggo. Capitolo 3, versetto 7. Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli, si ritirò perché i farisei volevano ucciderlo, e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Indumea, dalla Transgiordania, dalle parti di Tiro, Sidone, una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca. Ci ricordiamo, è quella prima volta che in qualche modo Gesù, è la prima volta che Gesù chiede qualcosa ai suoi, addirittura li prega in questa traduzione. Che cosa? Di mettere da parte una barca e dagli, è di nuovo legato a ciò che stiamo vivendo, c'è appena stata una barca. Perché Gesù ha bisogno di una barca? Lo dice il Vangelo. A causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. Ci ricordiamo di questo episodio e l'immagine, la descrizione dell'Evangelista è violentissima. La gente malata si butta addosso a Gesù, rischiando di ucciderlo. Tanto che Gesù dice, tenetemi una barca, perché così parlo da una barca e la gente non può buttarsi addosso a me. Com'è diversa questa gente? Prima di tutto, non è la gente malata, è gente che porta i malati. Lo dice il Vangelo, Accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sulle barelle i malati. Al capitolo 3 abbiamo i malati che si gettano addosso. Qui invece è gente che sta intercedendo, lavorando per altri, come quando uno fa il barelliere a Lourdes, che porta i malati. E là dove giungeva, in villaggio, città e campagne, deponevano i malati sulle piazze, e attenzione che qui c'è il vertice, e lo supplicavano di poter toccare anche il lembo del suo mantello. Sentiamo la differenza? Gettarsi fisicamente su Gesù, supplicare di poter toccare il lembo del mantello. Fra non molte volte avremo il brano della donna sirofenicia, quella che dice mi bastano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Questa, dico subito la tesi e poi la esemplifico attraverso esempi della vita, questa gente, questa folla è aggraziata. E in questa grazia riconosce Gesù. Com'è diverso? La folla è tendenzialmente negativa nel Vangelo, appunto spesso la folla si butta addosso a Gesù e ondivaga, griderà crocifiggilo, crocifiggilo, ma qui è piena di grazia. Mi permetto di insistere con esempi anche della vita quotidiana, mia e vostra, perché è bellissimo e desidero che non ci sfugga tra le dita, anche perché è un brano che ci insegna il vero accesso al Signore. Allora, immagino che sia capitato e che capiti anche voi, a me capita spessissimo, io ho imparato questa cosa. Più con me uno è invadente, più fondamentalmente mi deve chiedere una scemenza. So, ti suonano al citofono, e magari devono darti i volantini della pubblicità, che è la roba più inutile dell'universo. Oppure qualche tempo fa, mi si è avvicinata una persona che mi dice, Don Dario, scusi, no, io non vorrei disturbarla, scusi, ma mi è morto mio padre. Potrei parlarle un attimo? Allora, quello là ti fa pezzi il citofono per la pubblicità. Questo qui gli è morto il padre e in punta di piedi ti dice non vorrei disturbarla. La grazia. L'accostarsi con grazia, con cura, con garbo. Questa folla. Vi racconto altre due cose che vi ho già raccontato, scusate, almeno due o tre volte, ma per me sono così paradigmatiche che corro volentieri il rischio di essere noioso. C'è una storia che si racconta sul cardinal Carlo Maria Martini. Io non so se questa storia racconta un episodio realmente accaduto, e in questo caso sarei felice, oppure dice della sensibilità, del tratto, del garbo di quell'uomo, e se è così quasi quasi sono ancora più contento. Allora, la storia dice che ci fu una riunione, non chiedetemi se era Martini con gli altri cardinali o con dei parroci o non so dove, perché ripeto è una fonte, diciamo, orale, no? E si parlava, come sempre si parla, che il compito più importante della Chiesa è annunciare il Vangelo. E tutti che dicevano, sì sì, il compito più importante della Chiesa è annunciare il Vangelo, il compito più importante della Chiesa è annunciare il Vangelo. E Martini intervenne dicendo, io ritengo che il compito più importante della Chiesa non sia annunciare il Vangelo. Lascia un po' di silenzio con un po' di... Vi ricordate come va avanti, no? E disse, il più grande compito della Chiesa è annunciare evangelicamente il Vangelo. Questa è la grazia. Che fa da pandana, anche questa ve l'ho raccontata tante volte, la racconto per chi è qui magari la prima volta, di quel famoso film di Woody Allen dove ci sono questi due genitori un po' tarlocchi, no? Che vanno dal loro prete tutti disperati perché il figlio non va più a messa e sono lì disperati, angosciati, reverendo, tremendo, nostro figlio non va più a messa e non riusciamo più a dormire la notte, siamo angosciati, siamo disperati. Questo prete è molto più urbano, cerca di ascoltarli, di contenerli e intavolando un attimo di riflessione dice ma sì, ma i figli spesso prendono la strada, ma voi sicuramente vi siete impegnati, non fatevi sensi di colpa, sono sicuro che gliel'avete raccontato, gliel'avete spiegato il Vangelo da piccolo. E il padre dice spiegato? A bastonate gliel'abbiamo insegnato il Vangelo, a bastonate. Ecco, questo è l'esempio opposto. E pensiamo tra l'altro nel nostro contesto, noi non siamo né in Cina né in Siberia. Allora, in Cina e in Siberia probabilmente manca in modo radicale una presenza religiosa cristiana, ma non certo a Milano, in Lombardia, in Italia. Le chiese, i preti, le suore, i crocifissi sono dappertutto. Il nostro non è un problema che, per esempio, dovremmo costruire più chiese a Milano, ma magari adesso in qualche quartiere nuovo. Questo grande problema è come lo annunciamo il Vangelo o siamo presenza di chiesa, non che nessuno ci conosce. Uno che abita a San Leone Magno, scusate, uno che abita in questi quartieri, non è che la chiesa non la vede perché la nostra chiesa è uno scantinato sotterraneo, una roba enorme. Uno dice, ah, forse la nostra chiesa è tre volte più alta. No, a parte che il riscaldamento diventeremo scemi, ma non è un problema di questo tipo. La chiesa potrebbe essere anche grande la metà. È lo stile, è il garbo con cui noi viviamo l'esperienza di chiesa, non la quantità, ovviamente. E quindi questo brano così, appunto, che uno lo legge, sì, è uno dei tanti brani dove Gesù guarisce. Quanta grazia dentro. Per esempio ce n'è un'altra, è quasi grammaticale, no? In questo brano, questo riguarda Gesù, Gesù col suo nome non è nominato neanche una volta. Non trovate il nome Gesù. Trovate dei pronomi che si riferiscono a lui, ovviamente, ma assolutamente aggraziata come presenza quella del Signore in questo brano. Aggraziata e graziosa. Ti accorgi che c'è, perché c'è questa guarigione, c'è questa bellezza. È proprio un brano molto, se dovessimo paragonarlo della musica classica, io vabbè non è che sia un grande esperto, mentre il brano di prima lì era un po' la quinta di Beethoven, la Sinfonia del Destino. Questo qui è un brano di Mozart. Va via liscio, ma non va via liscio perché è superficiale o perché è infantile, perché è pieno di grazia. Gesù qua non è discreto, discretissimo. La gente non gli si butta addosso, lui non fa proclami e la guarigione scorre. Vi dicevo, che appunto è un brano che a me ricorda anche molto Maria e gli esegeti, i teologi sono proprio sempre più d'accordo che una delle ragioni per cui ci sono così pochi brani nel Vangelo c'è così poco che parli della Madonna è ancora una conseguenza del suo essere piena di grazia. E chi è sgraziato che è rumoroso, invadente, tiene la radio alzata, ciabatta, fa rumore quando chiude la porta, ha bisogno di farsi sentire, ha 15 anni al motorino e fa un gran fracasso? Se invece uno ha fatto un cammino di maturità, chiaramente ha un certo stile e tendenzialmente è discreto, discreto. E poi anche quella grande lezione che anche da questo brano in qualche modo traspare, ma traspare un po' da tutta la vicenda di Gesù, la stiamo anche imparando, questo Gesù che si muove perché così gli altri si muovono. Gesù sembra spesso quasi scappare, a volte lo fa perché deve farlo, ma molte volte è un movimento di tirarsi indietro perché gli altri vengano, come in questo caso. Un padre che dicesse: figlio mio, ti voglio così bene che ti porterò sempre in braccio, sarebbe un padre disastroso. Il vero padre a un certo punto lascia il figlio lì e gli dice: figlio mio, vieni, cammina, e intanto lui va indietro. Moltissima della cosiddetta assenza di Dio, mancanza di Dio, è in realtà il suo movimento, perché noi ci alziamo. Certo, molte volte è estremamente difficile, sottile, un po' come in questo brano che, non so voi, ma io ci sono dovuto rimanere su un po' per percepire qualcosa. All'inizio mi scivolava via, anche il mio testo di Silvano Fausti non ha particolari note su questo brano. Ma non deve scivolare via, perché lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. Quest'idea che basti una briciola, pensate anche nel nostro mondo, nella società che è consumistica ad ogni punto di vista, ma anch'io, che probabilmente adesso sto moltiplicando inutilmente le parole, forse inutilmente. Ma quante volte nel Vangelo è una briciola che è decisiva, è la briciola dell'incontro di Gesù con il buon ladrone che spalanca le porte del paradiso. La donna sirofenicia dirà: mi basta una briciola. Oppure il famoso centurione che manda dei servi da Gesù perché un suo servo è malato, Gesù dice: va bene, vengo adesso a casa tua, e lui gliene manda altri a dire: ma non stare a disturbarti. Non stare a disturbarti, basta una tua parola. Forse il centurione che poteva vedere Gesù non lo avrà mai visto per motivi di grazia, e Gesù dirà: io non ho mai trovato una fede così grande. Che non vorrei essere frainteso, ci può essere un'irruenza che anch'essa è molto piena di grazia. Il Vangelo dice anche: cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Ma c'è anche un'irruenza nella grazia e fuori dalla grazia. Come c'è una discrezione, ci può essere una discrezione per timidezza, per paura. A volte uno non suona il campanello per paura, oppure a volte uno lo suona 3 volte di fila perché ha paura che l'altro non abbia sentito. Alla fine è sempre la mancanza di fede, anche quando c'è di mezzo un campanello. Fatti sentire il giusto. Fai il passo giusto, che è di nuovo una questione di misura. Di misura. Ci dirigiamo verso la preghiera anche qui. Io ho questa sensazione, per esempio, riguardo al chiedere a Gesù, no? In questo brano c'è gente che chiede per altri. Beh, già questa è una delle cose più belle. Sicuramente una delle preghiere cristiane più belle è la preghiera di intercessione. Signore, sono qui che ti prego per altri. È proprio una cosa bella. Ma forse noi chiediamo troppo poco, ma lo dice San Giacomo, quindi troppo poco è male. Va bene anche insistere col Signore, anzi bisogna insistere, ma con la misura giusta, con lo stile giusto. E questo è un brano sullo stile. E ce lo insegna la folla, che di per sé è la realtà sociologica che da che mondo ha meno stile di tutti. Anche questo è commovente. L'entità sociologica folla da che mondo sbraca. E qui no. Quindi è di nuovo il povero, nel senso della folla, che ci insegna, è quella che ha meno gli strumenti per essere aggraziata, eppure qui lo fa. E tra l'altro notiamo, una volta tanto è un brano senza rimproveri. Non c'è Gesù che si lamenta, non c'è l'evangelista che dice ecco non hanno creduto, a via liscio. Fa bene al cuore ogni tanto, a via liscio. Ma non perché è superficiale. L'ultima parola addirittura è salvati. Scusate, notate una cosa, il brano della volta scorsa finiva sulla parola indurito. Il brano di oggi finisce sulla parola salvati. L'ultima parola ha sempre un bello. Mi verrebbe da dire che anche qui il Vangelo capisce che più di quel tanto non può bastonarci, insomma. Riprenderà e poi passerà la festa, ma anche qui il Vangelo, dopo la dura lezione sui discepoli induriti, ci dice che chiunque può chiedere con grazia e garbo una frangia del mantello di Gesù e gli sarà dato. Anche qui, poter aderire con semplicità di cuore, dire sì, Signore, ci credo a questo, che se ti chiedo bene una frangia, tu una frangia me la concedi. Quanta gente dice, vorrei vedere Dio. Forse dovremmo imparare a dire, ci basta una frangia, vedere Dio, insomma. Una frangia nel mantello. Magari anche da dietro, come fece l'emorroiss, neanche sul davanti. C'è grazia. Stiamo in questa grazia, preghiamo un po' personalmente e poi concludiamo con il Salmo.